Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A Qualcuno Piace Verde, un podcast in collaborazione con Radio Popolare.
Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu. Automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia Torpedo blu.
Forse domani non andremo a prendere la nostra amata, il nostro amato, con una Torpedo blu, come cantava Giorgio Gaber, ma sarà ugualmente romantico, soprattutto se le strade delle nostre città saranno un po' più vuote dalle automobili che, beh, rovinano decisamente il panorama e col loro rumore rovinano anche l'atmosfera. Perché la nuova mobilità è già qui, le nostre città stanno cambiando rapidamente, con loro il nostro modo di muoverci, che non manca però di problemi, anche di giustizia sociale. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro in collaborazione con Radio Popolare, che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori dell'Alleanza Clima Lavoro sono Campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Lega Ambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGL, Fly CGL. Riduzione delle auto, sviluppo della mobilità alternativa e del mezzo pubblico, plasmando le città sempre più con questa funzione. La strada, mai termine fu più appropriato, è decisamente tracciata. Ma le città italiane, dove l'auto resta un totem difficilmente rimovibile, sono in ritardo? E c'è un altro problema da risolvere. Secondo il terzo rapporto dell'Osservatorio sugli stili di mobilità realizzato da Ipsos e Legambiente, che trovate su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, 3 italiani su 10 soffrono di una condizione di povertà da mobilità. Hanno dovuto rinunciare a occasioni di lavoro, studio, visite mediche, viaggi per mancanza di servizi o per i costi elevati legati agli spostamenti. Le diseguaglianze legate alla difficoltà negli spostamenti sono legate alla qualità e all'accessibilità dei servizi di trasporto, è l'analisi di Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente. E allora, com'è possibile garantire la mobilità sostenibile ed efficace nelle nostre città, senza lasciare indietro nessuno? Ne parliamo con Anna Donati, responsabile mobilità del Kyoto Club, e Stefano Malorgio, segretario nazionale della Filt CGL. Anna Donati, partiamo proprio da qua. A che punto sono le città italiane nella loro mobilità interna, ma anche nella loro comunicazione con ciò che gli sta intorno e che spesso rappresenta la parte proprio più complicata per gli spostamenti?
Allora, le città italiane mediamente, naturalmente con molte differenze, sono molto indietro, ma non perché non si è fatto nulla, ma perché quello che abbiamo fatto di buono nelle aree centrali, più tram, più metro, ZTL, ciclabilità, ce lo siamo persi, diciamo così, nell'allargamento delle città che sono cresciute a dismisura in questi ultimi 20 anni, con nuove residenze, centri commerciali, poli ospedalieri, e quindi quelli sono tutti territori dove il servizio di trasporto pubblico o la ciclabilità sono veramente molto rarefatte, e quindi c'è una situazione molto dispari all'interno delle città e naturalmente anche tra le stesse città. Chiaramente Milano, Roma o Napoli o Palermo sono 4 città che hanno problemi molto differenti, ma comunque tutte soffrono di un eccesso di uso dell'automobile, perché spesso, come ho detto, in certi territori non ci sono le alternative, ed è questo a cui dobbiamo lavorare sodo.
Quali sono da questo punto di vista i rischi della transizione e come gestirla perché le persone appunto non restino prive della possibilità di spostarsi?
A questa domanda risponderei dicendo che c'è bisogno di fare davvero una grande cura del ferro sul trasporto locale e regionale, perché questi territori sparsi, queste aree periurbane, ma anche molte città medie e piccole italiane, che non dimentichiamo, noi ci concentriamo sulle grandi città, sicuramente lì vive, diciamo, metà della popolazione italiana, ma la restante parte vive in territori a media e bassa densità. Lì la cura del ferro deve essere molto più imponente di quella che abbiamo fatto fino ad oggi. Non dimentichiamo che il nostro paese ha investito moltissimo sull'alta velocità, molte risorse, progetti, servizi anche decisamente migliorati, ma intorno alle grandi città il trasporto pubblico metropolitano e locale invece ha visto molti meno investimenti, molto meno servizi.
Stefano Malorgio, dal vostro punto di vista, ad oggi qual è il quadro e quali sono i problemi che si trova ad affrontare il trasporto pubblico locale nelle città e per le città?
Io non esito a dirti che la situazione del trasporto pubblico locale è drammatica in Italia, nel senso che noi abbiamo una serie di problematicità stratificate nel corso del tempo, con almeno due ulteriori elementi che sono intervenuti a rendere ancora più complessa la situazione, che, ripeto, già prima era complicata, in particolare in alcune città. Il primo è stato l'elemento del Covid, e sia da un punto di vista dei bilanci delle aziende, nonostante con tanti ritardi, insomma, gli aiuti siano arrivati anche in maniera abbastanza incerta, che hanno aggravato la condizione già difficile di alcune realtà, e anche dal mio punto di vista hanno disabituato anche alcuni utenti all'utilizzo del mezzo pubblico. E dall'altro lato la costante ormai decrescita del valore reale dei finanziamenti pubblici al trasporto pubblico, nel senso che poi in anni di inflazione molto crescente, se non indicizzi il valore del Fondo Nazionale Trasporti, che poi è quello che finanzia sostanzialmente il trasporto pubblico locale al netto degli introiti da biglietto, se non lo adegui all'inflazione, evidentemente tu hai una diminuzione delle risorse al trasporto pubblico locale in termini generali. Questo significa crisi delle aziende, significa arretramento del livello di servizio, non solo, giustamente diceva Anna, nelle aree metropolitane dove una metà della popolazione, ma soprattutto fuori dalle aree metropolitane. E poi c'è un tema che riguarda i lavoratori: nessuno vuol più fare l'autista di bus, l'autista di metropolitane. C'è una grande difficoltà da questo punto di vista, che deriva da salari che non sono adeguati ai rischi che questi lavoratori corrono, in particolare nei rapporti con l'utenza, e oggi è diventato un mestiere che nessuno vuol più fare.
Milano è diventato un caso nazionale proprio per la difficoltà di trovare persone che venissero a lavorare sui suoi mezzi pubblici. Non è un caso isolato, ci sta dicendo?
Assolutamente no, anzi, a Milano è ancora più sintomatico, nel senso che è un'azienda sana, che ha anche una contrattazione aziendale valida, ma in cui il costo della vita per vivere a Milano è salito in maniera importante. Ma questa situazione è ormai in tutte le aziende, mi permetto di dire quasi in tutti i settori dei trasporti, ma in particolare nel trasporto pubblico locale.
Una domanda per entrambi, visto che entrambi vi trovate in modo diverso ad avere a che fare con le amministrazioni locali: quali sono le resistenze più forti che vi trovate di fronte quando chiedete un'espansione dell'investimento sul trasporto pubblico? Anna Donati?
Prima di tutto il rapporto con le ferrovie è sempre molto complesso, perché è poi la politica alla fine a decidere, ed è anche giusto che sia così, sia ben chiaro. La difficoltà è quella di far capire che tre quarti dei cittadini che si muovono non fa più di 50 chilometri e metà non ne fa più di 5, e quindi è a quelli che noi dobbiamo guardare se vogliamo chiedergli di cambiare, di ridurre l'uso dell'automobile e puntare sulle alternative. Al fondo c'è un problema di scelte politiche che devono essere fatte, e la difficoltà, secondo me, dietro c'è sempre un po' questa idea che il mito, tra virgolette, della grande opera dell'infrastruttura ammassicciata pesante è sempre più affascinante, forse rende anche più come immagine, più elettoralmente, non saprei dire, di invece offrire un buon servizio migliorando dei binari, comprando dei treni e aumentando, come ha detto Malorgio, le risorse destinate al contratto di servizio, elemento essenziale per potenziare i servizi ai cittadini. Noi adesso abbiamo tanti fondi che tutte le città stanno realizzando tra metropolitane, tranvie, ciclabilità, progetto MAS, legati anche al PNR, ma se non compreremo anche i mezzi e poi potenzieremo il contratto di servizio, resteranno solo delle opere scarsamente utilizzate.
Stefano Malorgio.
Questa necessità che il Paese ha di fare la differenza tra hardware e software nel sistema dei trasporti. Perché un sistema di trasporto pubblico funziona se è in grado di garantire frequenze, connessioni, raggiungimento di territori periferici da collegare con altra periferia, cioè se è in grado di intercettare una domanda di mobilità che non guarda solo al mondo del lavoro, ma guarda agli spostamenti quotidiani che per metà non sono dettati al mondo del lavoro. Questo significa investire sul servizio ed è un tema che ormai da troppi anni si sta sostanzialmente abbandonando. Quindi noi possiamo avere anche ottime infrastrutture, ma anche ottimi mezzi di trasporto, ma se non abbiamo un servizio pagato e retribuito alle aziende e quindi ai lavoratori, non realizzeremo l'obiettivo di una transizione reale.
Questa dunque è la situazione in Italia. Quale direzione sta prendendo, indirizzando invece l'Europa? Il punto di Monica Frassone della European Alliance to Save Energy.
Il termine mobilità sostenibile indica un sistema di trasporti che permette di ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico del settore, rendendo allo stesso momento gli spostamenti più veloci ed efficaci, promuovendo la riduzione dei consumi e minimizzando l'inquinamento acustico. Dietro a una definizione così logica e direi liscia, si cela una delle tematiche più controverse della transizione ecologica. Il settore contribuisce per circa il 5% al PIL dell'Unione Europea, dà lavoro a oltre 10 milioni di persone, è tecnologicamente vivace e contribuisce in modo rilevante alla nostra qualità di vita. Tanto è vero che il 30% degli italiani si dicono condizionati negativamente dalla precarietà dei trasporti. Però contribuisce alle emissioni climalteranti per circa il 25% e all'inquinamento dell'aria, che è causa di morte prematura di circa 400.000 europei all'anno. E poi vogliamo parlare degli aspetti emotivi legati a un mezzo di trasporto come l'auto o la bici? La mobilità non è solo muovere da qui a lì. Passare ad emissioni zero significa affrontare una serie di cambiamenti profondi. Gli obiettivi posti dal Green Deal europeo sono di raggiungere entro il 2050 una riduzione del 90% delle emissioni in materia di trasporti. In questa legislatura l'Unione Europea ha legiferato in tutti i più importanti settori della mobilità, dalle auto ai trasporti su strada, al settore aereo e marittimo, alle politiche urbane, alla sicurezza stradale, alla qualità dell'aria, al sistema di scambio di emissioni. In generale però, nonostante su ognuna di queste normative ci siano stati dei progressi, restiamo sempre al di sotto di ciò che sarebbe richiesto in termini di norme e in termini di risorse per fermare il costante aumento delle emissioni del settore, superare la cronica mancanza di fondi per infrastrutture come treni e ciclabili, azzerare l'inquinamento dell'aria e la dipendenza persistente dall'auto. In Italia, in particolare, con un ministro che va quotidianamente all'attacco di ciclabili e auto elettrica e vuole spendere enormi risorse pubbliche in infrastrutture inutili e dannose come il ponte sullo stretto e nuove autostrade, siamo veramente a rischio di non riuscire a realizzare né la parte del Green Deal dedicata ai trasporti, né di usare le risorse allocate nel PNRR. E questo nonostante il fatto che in Italia ci siano brillanti esempi, soprattutto a livello locale, dei vantaggi per cittadini e imprese che comporta investire per cambiare il modo di intendere la mobilità. Una prospettiva molto preoccupante in tempi di global boiling, come ha definito di recente la situazione dell'emergenza climatica il segretario dell'ONU Guterres.
Prima di salutarvi, conosciamo meglio i nostri ospiti di oggi, perché la transizione dipende dalle scelte dei governi, ma anche ciascuno di noi può fare i propri passi. Qual è il mezzo di trasporto che usate di più? Stefano Malorgio?
Sicuramente il treno.
Anna Donati?
Mezzi pubblici in città.
Scheletri nell'armadio, anzi multe nel cassetto. L'infrazione inconfessabile, Stefano Malorgio?
Eccesso di velocità a Milano. Viale Certosa è un punto in cui si passa vicino alle case, c'è un limite di 70 all'ora in una strada molto larga che ti induce ad andare un po' più veloce. Io penso andassi ad 80.
Anna Donati?
Non ne ho, mi dispiace su questo fronte, non ne ho davvero.
Vostra figlio o figlia compie i fatidici 14 anni. Motorino, bicicletta o monopattino come regalo, Anna Donati?
Bicicletta.
Stefano Malorgio?
È già accaduto, monopattino.
Voleva il motorino?
A differenza della nostra generazione, che della mia almeno, io ho 50 anni, il motorino mi pare non rientri nelle sue ambizioni.
Qual è la prima cosa che avete fatto o smesso di fare come vostro passo individuale verso la transizione ecologica? Anna Donati?
Ho smesso di mangiare carne. Ho cominciato a pedalare molto di più anche qui in città. Infatti, se devo ritornare prima alle atteggiamenti inconfessabili, sono uno di quei ciclisti, soprattutto d'estate naturalmente, che ogni tanto va contromano, sale sui marciapiedi, perché dato che qui a Roma le ciclabili non sono ancora ben sviluppate, il ciclista si arrangia un po' e io sono tra loro, ecco.
Stefano Malorgio?
Vivo a Milano ma lavoro a Roma, e a Roma ho totalmente rinunciato alla macchina.
Ancora grazie ai nostri ospiti, Anna Donati, responsabile mobilità del Kyoto Club, e Stefano Malorgio, segretario nazionale della FILT CGL. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato, in particolare gli atti e il video del convegno La transizione ecologica e la mobilità, nessuno rimanga al casello, proprio il tema affrontato in questa puntata.
Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro in collaborazione con Radio Popolare a cura di Massimo Alberti. Montaggio di Nicolò Guffanti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.